La stessa in cui nacque Alessandro Magno, nel 356 a.C., un cittadino di Efeso, Erostrato, incendiò il tempio di Diana e lo distrusse. Interrogato sui motivi del suo gesto, disse che l'aveva fatto per essere ricordato dai posteri. Che i posteri l'abbiano ricordato mi pare provato da questa nostra intervista odierna. Anzi, Erostrato è diventato il simbolo del gesto gratuito, della follia iconoclasta, della sete incontrollata di fama. C'è un grande autore di aforismi, il polacco Stanisław Jeschy-Letz, che ha affermato: prima di condannare Erostrato vorrei vedere il tempio di Diana in Efeso, avanzando cioè l'ipotesi che il gesto famoso avesse distrutto qualcosa che poi non valeva la pena di conservare. Ma è proprio questo che vorremmo domandare quest'oggi ad Erostrato. Com'era il tempio di Diana in Efeso?
Bellissimo.
Davvero?
Meraviglioso. Ah, un'armonia di colonne di statue, una sinfonia di marmo bianco, di pietre colorate. Perché noi greci i templi li coloravamo, non come credete voi barbari. Ah, non mi stancavo mai di ammirarlo.
Eppure, se non sbaglio, gli ha dato fuoco.
Esatto.
E perché non ha incendiato un'altra delle sei meraviglie?
Primo, perché le piramidi avevano scarso potere comburente, massiccio, sa? Le mura di Babilonia, solo a disporvi ai piedi della pece greca era un lavoro da non dirsi. I giardini pensi li bruciano difficilmente, sa? Tutta verdura che fumiga, ma fiammate, niente. La statua di Giove Olimpico, quando pure fosse bruciata, nessuno se ne accorgeva. Un cosino, tutto profilo greco, ma niente sostanza. Il colosso di Rodi, ma neanche a parlarne, cosa bruci? Un piede solo, mentre per andare a bruciare l'altro bisogna remare come un marinaio. Il mausoleo di Alicarnasso si sprofonda sottoterra e per bruciarlo tutto ci vogliono i fulmini di Vulcano. Il faro di Alessandria, ma era guardato da certi marinai forzuti che se ti mollano una sventola ti fanno ruzzolare fino a Scilla e Cariddi. Ecco. E secondo, perché stavo ad Efeso ed era tutto molto più semplice. Mica ero un milionario per permettermi i vandalismi in trasferta. E infine perché era il più bello. Che domanda, se proprio devi bruciare una meraviglia, che sia una di quelle cose di cui tutti parlano. Se no, che gusto c'è?
Ma è vero che lei l'ha bruciato per passare alla storia?
Certo, perché se no? Ah, era così bello. Mi moriva il cuore.
Ma perché voleva passare alla storia?
Oddio, che domanda. Si mette nei panni di un greco alle soglie dell'età ellenistica, eh? Agli dèi, naturalmente, non ci crede più nessuno. Vorrà mica prendere sul serio quelle insopportabili sciocchezzuole che quel barbogio di Omero ci ha insegnato intorno alla diatriba tra Venere e Vulcano, tra Giunone e Giove. E se gli dèi sono pacottiglia, ti saluto vita eterna. Te lo immagini, mio Dio, tu che muori e finisci nell'Elisa a passeggiare tra gli asfodeli e a succhiare ambrosia con la cannuccia. No. Ma lo sa che siamo ai tempi di Aristotele? Tutto nasce dalla materia, potenzato. Altro che fanfaluche da manire quei beoti che vanno ancora a vedere la tragedia, a sparger lacrime di sangue sulla triste storia di Edipo. Ma ha letto Euripide lei?
Beh,
e
sì.
Allora, non ci credeva neppure più lui. A che cosa dovevo credere? Alla missione del popolo greco? Bella roba. Col Macedone che ci ha già praticamente colonizzati e quei caffoni d'oltremare, come si chiamano?
I Romani.
Ecco, che tra qualche centinaio di anni manderanno a carte 48 la nostra bella civiltà. Ma mi faccia il piacere. Rimane la storia. Ecco cosa rimane. O meglio, la fama.
La fama?
Certo. Tu muori, la tua città viene distrutta da qualche invasore illetterato, ma carta canta. Su qualche papiro qualche imbecille avrà pure registrato quello che hai fatto e qualche altro migliaio di imbecilli continuerà a parlarne, se no scusi, perché lei è qui. Non sarà un granché, ma come forma di immortalità è il massimo che potessi intravedere. Un bel gesto che facesse parlare le gazzette dell'eternità. Quattro un guattone di notte presso il tempio della dea lunare e chi ti vede pensa che aspetti il plenilunio per andare a fare le tue devozioni. Un po' di pece, olio, quattro ramoscelli resinosi. E via! Una bella fiammata.
Così lei era sicuro di passare alla storia e di guadagnarsi la sua fetta di immortalità. Ma perché ne era così sicuro?
Oddio, la prego, ma lei conosce i greci dei miei tempi. Tutti sull'agorà, a spettegolare, sull'ultima tragedia, a parlare dei fatti politici con quel gran bisogno di cose di cui dire, su cui esercitare le loro arti di persuasione, la loro abilità sofistica. Per farsi bello, Gorgia, ha persino elaborato un elogio di Elena, che se c'era una donna poco seria era proprio quella, Dunque, se tu bruci una delle sette meraviglie, puoi star sicuro che corri su tutte le bocche, no? E gli storici ti annotano il nome sui loro palinsesti. I maestri di scuola parlano di te agli allievi.
Male.
Come male?
Ne parlano male.
Ah, ma che ragionamenti da piccolo artigiano del Pireo. Ma ne parlino male, cosa me ne importa? L'importante è che ne parlino. La posterità livella, caro signore. Ricorda i nomi degni di nota e cancella gli altri. E tra quelli degni di nota non distingue i buoni dai cattivi. La storia è fatta di nomi, di cui si parla e basta, senza giudizi di valore.
Sì, ma si distingue pur sempre tra un grande criminale e un eroe.
Dice? Allora mi risponda. Lei parteciperebbe a un party in cui le presentassero Vulcano?
Ma, sì. Perché no? È un dio.
Brutto, zoppo, cornuto. Ecco com'era Vulcano. Ma fa mitologia. È entrato nel pantheon delle figure note. Lei non si lascerebbe sfuggire l'occasione di stringergli la mano. E diserterebbe un picnic a cui prendesse parte Chile?
Boh, confesso, la curiosità.
Ecco, vede, un effeminato, iracondo, isterico, omosessuale, egoista, vigliacco, che alla fin fine ammazza una pasta d'uomo, un padre di famiglia come Ettore, solo per vendicare la morte di un suo amichetto, che manda a carte 48 una guerra di civiltà per una questione di puntiglio, che si fa ammazzare per una stupidaggine, un raccomandato da quattro soldi che senza sua madre non avrebbe mai fatto carriera. Un madamigello assessuato che passava la giornata a profumarsi le chiome e vinceva in battaglia solo se aveva due o tre dei a tenergli bordone.
Beh, insomma, era un eroe.
Bene, lei dice eroe e pensa a qualcuno di cui si è parlato molto. Tutto qui, caro signore, tutta questione di uffici stampa. E poi la prego, anche i tempi suoi, immagino ci sarà qualcuno che ha fatto carriera nelle arti o in politica solo in virtù di uno scandalo.
Sì, sì, certo.
Su, via. Mi nomini una persona che ha fatto cose orribili, che lei non potrebbe mai ammettere, che ha ucciso, rubato, massacrato persone inermi.
Vediamo, un certo Adolf Hitler.
Ah, e non si scrivono libri su di lui? Non ci sono giovani che vanno in giro vestiti come i suoi seguaci? Non si inventano spettacoli che raccontano la sua vita romanzata? Non si tende a capirlo, a giustificarlo, a far la pace con la sua memoria?
Sì, sì, devo ammettere che sì.
E allora? Ma questo Hitler è diventato immortale? E tanti altri che lui ha ucciso non lo sono diventati. La storia ha perso ogni memoria di loro, sbaglio?
No, no, non sbaglio.
Vede? La Grecia dei miei tempi è, come dire, una società di massa. I sofisti provvedono ragionamenti convincenti, i tragici forniscono amore, passione, fatalità e morte, e la massa lavora felice e dà modo ai filosofi, che non lavorano, di pensare, neppure per la massa ma per i loro amici. Bene, è duro accettare di far parte della massa, sa? L'unica consolazione è poter parlare di grandi individualità, da eleggere come modello, come speranza. La massa pensa che diventare un individuo sia un limite attingibile forse un giorno e accetta volentieri di non diventarlo mai. Basta sognare a occhi aperti sulle individualità di cui si parla, sui divi. E ama i divi, non i propri simili, anche se i divi non hanno fatto nulla mentre i propri simili, anonimi, hanno fatto la storia. Lei ricorda i nomi dei morti delle Termopili?
No,
ecco, ma ricorda il nome di Frine?
Sì, sì, ai miei tempi hanno persino scritto dei romanzi su quella signora.
Appunto, che era una donnina leggera, ma che ha avuto la bella idea a un processo di mostrare il popò ai giudici facendo notizia. La massa ha bisogno di nomi propri. Legga questo libro, l'autore è un nome, costa caro ma è un medico di gran nome. Figlio mio, devi farti un nome. Non insegniamo questo ai nostri figli? E la scuola? Insegna forse a leggere e a ricordare le opere collettive di popoli di grande civiltà? No. Insegna a ricordare i nomi dei poeti minori, anche se non sappiamo che cosa hanno scritto. E insegna a capire perché la Grecia ha combattuto contro la Persia, no? Insegna a ricordare i nomi di Leonida, di Temistocle, persino di Senofonte, che non ha fatto nulla ma ha firmato un elenco di nomi altrui. E allora, voi fondate tutto sul nome e poi mi rimproverate perché ho voluto farmi un nome. Ah. Su, via, provi anche lei Perché non ce ne andiamo a seminare gramigna nei giardini fensili di Semiramide, eh? Ci mettiamo anche una tribù di formiche rosse, così la regina passerà tutto il tempo a grattarsi. Pensi che colpo, che notizia!
La prego, io sono qui per capire.
No, lei è qui perché io ho saputo fare notizia.
Va bene, ma noi ricordiamo in modo diverso chi ha costruito un'opera. Un'opera che gli è costata anni di lavoro, in cui troviamo consolazione, illuminazione, rifugio.
Ma lei ha mai veduto una pittura di Zeusi?
No, io no, ma sono rimasti i documenti, le memorie.
È rimasto il nome, povero Zeusi. Ha lavorato tutta la vita per dipingere dei grappoli d'uva così veri che anche gli uccellini venivano a beccarli. E poi? Sono bastate 4 invasioni, 10 di incendi, 3 terremoti e via. Di lui non è rimasto che il nome. Ma allora, ho fatto prima io. Il nome ce l'ho lo stesso, no? E non ho faticato tanto come lui. Perché avrei dovuto perdere tutti i miei giorni per fare un'opera immortale quando potevo divenire immortale distruggendo un'opera già fatta? Il gesto, caro signore, il gesto eccezionale, quello non scompare più, perché è facile tramandarlo.
Vede, signore Rostrato, lei mi ricorda certi artisti contemporanei che hanno rinunciato a comporre opere e compiono appunto solo dei gesti, non so, sparano contro uno specchio, espongono il loro corpo dipinto, bruciano o stracciano una copia di altra opera d'arte.
Vede, ho fatto scuola. Vede, sono diventato maestro di vita. Costruire è faticoso, non paga. Distruggere il già costruito invece diventa esemplare, consegna la storia, perché la sua fama si basa non su di una presenza incerta, ma su una assenza sicura.
Posso avanzare l'ipotesi che lei non abbia costruito un'opera perché non se ne sentiva capace? Perché era affetto da una certa, come dire,
dica. Cioè,
impotenza.
Me l'aspettavo la parolona, impotenza, eh? Ah, certo, d'accordo, va bene. Mi sentivo impotente. Ah, venga lei a far l'intellettuale di una Grecia alle soglie della colonizzazione macedone. Una Grecia che ha già avuto Eschilo, Sofocle, Socrate, Platone. Bravo lei, che si sente ancora potente. Certo, chiamiamola impotenza. Quando una civiltà ha dato il massimo di se stessa, operare non significa fare ancora, ma distruggere il già fatto. Al fare si sostituisce l'agire, un gesto, come dire, concettuale, un'arte tutta di testa. Costruire il tempio di Diana in Efeso ormai erano capaci tutti. Distruggerlo, ecco il genio.
Sì, ma vede, distruggere i capolavori di un'epoca individualista che ha onorato i valori della creatività individuale significa sostituirvi valori nuovi, passando attraverso la negazione dei valori esistenti. E invece lei ha semplicemente cercato di ristabilire, col suo gesto di protesta, i valori di un tempo, il culto del personaggio, dell'individualità eccezionale, del protagonismo a tutti i costi. No, lei non ha avuto, scusi, lei non ha avuto il coraggio di dire d'ora in poi nessuno dovrà più essere Eschilo. Lei ha semplicemente tentato di essere, di apparire, di diventare un altro Eschilo facendo meno fatica, ecco tutto.
Ma dica quello che vuole, in ogni caso ci sono riuscito, no?
Ah, qui, signore Rostrato, mi permetta la mia piccola rivincita. Lei non ci è riuscito.
E come no? Lei è qui a intervistarmi per la radio, no? Un mezzo capace di dare fama a chiunque, di far volare un nome attraverso i continenti.
Qui sta l'errore di cui godo. Ai nostri giorni i mezzi di massa pubblicizzano, sì, ma derealizzano.
Come?
Vede, il pubblico dei nostri giorni è abituato a sentir passare attraverso le onde della radio notizie da tutto il mondo, dal passato, dal presente, persino dal futuro. Notizie da casa propria e da paesi lontanissimi. Notizie che pretendono di essere vere, si chiamano giornale radio. E notizie che si presentano esplicitamente come false, si chiamano radiodramma, romanzo sceneggiato, commedia e così via. E il pubblico non distingue più tra realtà e spettacolo. Assume lo spettacolo come realtà, come ha sempre fatto, ma, e qui è cosa nuova, assume la realtà come spettacolo. Nel momento in cui lei è diventato un personaggio radiofonico, signore Rostrato,
Il pubblico ha perso la nozione esatta della realtà, non sa più se lei è un personaggio realmente esistito o un parto della mia fantasia. Lei è diventato invenzione. Lei è scomparso dalla storia ed è entrato nella leggenda, come gli dèi, a cui non si crede più. Se fossero rimaste delle opere, qualcuno potrebbe ritrovarla un giorno attraverso le opere, ma c'è rimasto solo un gesto, e questo gesto è diventato un racconto. D'ora in avanti chi sentirà parlare di lei dirà: ah, quel personaggio della radio.
Ah, no, questa non me la doveva fare.
È la mia vendetta, signore Rostrato. Ora tutti sanno del suo gesto e nessuno ci crede più.